Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 10 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Continuano le ricerche di quattro dispersi a seguito del disastro nella centrale idroelettrica di Suviana nel Bolognese, 3 i morti. Poi gli aggiornamenti sull'Ucraina e sulla guerra nella striscia di Gaza, nuovo monito del presidente americano Biden al premier israeliano Netanyahu. Ancora un commento infine su Dignitas Infinita, il documento del Dicastero della Dottrina della Fede che elenca per le cause dell'offesa alla dignità umana. Le 8:40 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. In apertura dunque la nuova strage sul lavoro avvenuta nel Bolognese in Italia. La forte esplosione nella centrale elettrica Enel Green Power sul lago di Suviana ha provocato la morte di 3 persone, mentre 4 risultano disperse, altre 5 sono in gravi condizioni. Sulle dinamiche dell'incidente indaga la Procura. Cordoglio è stato espresso fra gli altri dal Presidente della Repubblica Mattarella, che chiede la massima chiarezza sull'accaduto. Gli aggiornamenti da Paola Simonetti.
Il disastro si è consumato in pochi minuti quando l'esplosione di una turbina ha innescato un vasto incendio a cui è seguito un allagamento e il crollo di un solaio nella centrale elettrica di Suviana, strategica a livello nazionale. 3 operai di 36, 45 e 73 anni non hanno avuto scampo, morendo sul colpo. Ma restano ancora 4 i tecnici dispersi, per i quali le ricerche di 12 squadre dei vigili del fuoco sono proseguite per tutta la notte. Altri 5 operai sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni. Tutta da chiarire la dinamica del disastro. A indagare la Procura di Bologna. Secondo indiscrezioni, sembra che poco prima dell'esplosione gli operai avessero sentito un rumore sospetto che li aveva spinti ad allontanarsi. Il Presidente della Repubblica Mattarella, inviando il suo cordoglio all'amministrazione locale, ha sollecitato di fare la massima chiarezza sull'accaduto quanto prima. Sul piede di guerra CGIL e UIL già mobilitate per lo sciopero nazionale di giovedì 11 per riaccendere i riflettori sulla sicurezza sul lavoro.
E più volte il Papa ha stigmatizzato la piaga degli incidenti sul lavoro che non cessano di impoverire la società, ha detto il Pontefice nell'udienza l'anno scorso all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Le tragedie iniziano, ha sottolineato Francesco, quando il fine non è più l'uomo, ma la produttività. Passiamo a parlare del conflitto di Gaza, dove continua il botta e risposta tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Biden. Il capo della Casa Bianca ribadisce la sua richiesta di un immediato cessate il fuoco tra Israele e Hamas. E dall'ONU giunge un nuovo monito sulle conseguenze disastrose di un'invasione di Rafah. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
Cessate il fuoco, una pausa umanitaria di almeno 6 settimane e l'ingresso nel paese di medicine e cibo per la popolazione. Questo è quanto Biden chiede al governo israeliano, dicendosi completamente in disaccordo con la politica di guerra del premier Netanyahu. Non ci sono scuse per non provvedere a queste necessità, ha concluso il presidente degli Stati Uniti. Intanto si attende tra un paio di settimane un incontro tra i rappresentanti del governo israeliano e quello americano per discutere in particolar modo della paventata invasione di Rafah, dove si sono rifugiate più di 1 milione di persone innocenti. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha riferito che gli USA non sono stati informati di una data per l'invasione e anche dal ministro della difesa israeliano Gallant arriva la conferma in contraddizione con Netanyahu che non c'è alcuna data fissata per l'offensiva di terra della città. E mentre continuano le discussioni, nelle ultime ore un nuovo raid di Israele ha colpito il centro della striscia di Gaza, uccidendo 11 persone, tra cui 7 donne e 4 bambini.
Obiettivo di Israele resta dunque l'offensiva militare contro Rafah, preceduta dall'evacuazione dei civili. A tale scopo Israele starebbe acquistando 40.000 tende dove ospitare gli sfollati, anche se questo appare una goccia nel mare di 1,5 milioni di persone che popolano attualmente la città. Stefano Ciccinski ne ha parlato con Alessandra Fabretti, giornalista dell'agenzia Dire, che recentemente ha visitato il lato egiziano del valico di Rafah.
Il confine è stato blindato, quindi sono stati costruiti appunto altri muri che sigillano il confine e soprattutto ci sono delle strutture particolari che fanno pensare anche a delle zone di contenimento molto ampie. E tra il valico di Rafah e Al-Arish, che sarebbe il porto a cui, dove arrivano le navi con gli aiuti, e c'è anche una nuova città completamente costruita chiamata Nuova Rafah, che è vuota. Quindi c'è comunque un'idea di un arrivo imminente di profughi.
Nel momento in cui le operazioni militari avranno un termine, avranno raggiunto il loro obiettivo, potremmo dire che la guerra è conclusa da parte di Israele?
No, no, prima di tutto perché la causa palestinese è molto sentita nel mondo arabo musulmano, sia a livello proprio di società civile, per cui questo andrebbe a ampliare la distanza tra il cosiddetto mondo occidentale e il mondo arabo musulmano, che comunque sono in conflitto da tanto tempo per tante questioni, quindi questo renderebbe il dialogo e la solidarietà tra i popoli molto difficile. Ma poi entrano in gioco altri attori internazionali.
Ed ora l'Ucraina, la contraerea di Kiev, ha abbattuto nella notte 14 droni e 2 missili lanciati dalle forze russe in varie regioni del paese. Esplosioni sono state avvertite anche nella zona di Odessa, sul Mar Nero. Una delle situazioni più drammatiche riguarda la regione di Kherson, dove gli attacchi russi si sono intensificati nelle ultime settimane, colpite anche diverse scuole. Alessandro Guaracci ha sentito Alberto Capannini di Operazione Colomba, dei Beati Costruttori di Pace, tornato da poco proprio da Kherson.
Ci sono momenti in cui le esplosioni, che possono essere sia bombe, sia proiettili d'artiglieria, sia missili, sia droni, sono praticamente ogni minuto. Il governo ha chiesto ai bambini e alle loro famiglie di lasciare la città perché ne sono morti tanti, quindi quella zona lì è la zona del fronte, diciamo, è una zona bersagliata continuamente, ma non solo nelle strutture militari, anche nelle strutture civili.
Ma gli ucraini sperano in un'azione diplomatica, se non altro dell'Europa?
C'è una grossa parte della popolazione che giustamente non vuol vivere sotto i bombardamenti. Io personalmente non sono in nessun modo favorevole a un intervento armato, ma sono vivo perché nelle città in cui ho vissuto in questi ultimi 2 anni c'era uno scudo antimissile. Ci sembra che il modo più concreto di dire a una persona la tua vita è importante sia stare con queste persone.
E di Ucraina si è parlato anche a Grado, in provincia di Gorizia, dove è in corso il 44esimo convegno delle Caritas diocesane, al centro anche l'impegno per un'Europa senza confini. Il nostro inviato Gianmarco Murroni ha intervistato Ettore Fusaro dell'Ufficio Europa di Caritas Italiana.
Dal mio punto di vista il confine è quello ucraino-russo ed è un confine che in questo momento, oltre a provocare un'infinità di sofferenza perché la guerra è in corso, perché è una guerra senza prospettive a breve termine, è anche un confine che ci chiede che cosa significa oggi parlare di pace, diritti umani e risoluzione delle controversie, non più solo con la forza.
Come agisce la Caritas, in questo caso la Caritas italiana, in queste zone di conflitto?
Noi siamo presenti sin da subito a supporto delle 2 Caritas nazionali locali ed in rete con gli altri membri del network Caritas. In questa fase ci occupiamo principalmente di aiuto all'emergenza nelle zone dell'est e del sud del paese, che sono quelle sulla linea di conflitto, e poi di programmi di riabilitazione sia psichica che fisica in altre aree del paese dove stiamo allestendo luoghi per il recupero anche delle conseguenze da guerra.
Andiamo in Spagna, sostenuta da oltre 600.000 firme da numerose ONG, l'iniziativa popolare per la regolarizzazione di 500.000 di migranti che vivono in situazione illegale nel paese. È stata approvata ieri sera dal Congresso dei Deputati. E infine all'attenzione dei media ancora la dichiarazione del Dicastero della Dottrina della Fede Dignitas Infinita, che riafferma l'imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all'interno dell'antropologia cristiana. Federico Piana ne ha parlato con Don Giorgio Nacci, docente di teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese.
Nell'introduzione troviamo il filo rosso che lega i pronunciamenti del Magistero da Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II fino al Magistero di Francesco proprio sul tema della dignità, quasi ricuce un po' il percorso storico anche della riflessione ecclesiale e magisteriale su questo tema e fa un affondo un po' sul concetto di dignità considerata come dignità umana, dignità morale, sociale e esistenziale. Un elemento positivo del documento è innanzitutto questo: noi siamo stati abituati anche negli ultimi decenni a sentir parlare di dignità umana legata soprattutto a temi che hanno a che fare con la bioetica, la vita fisica, sessuale.
Quindi parliamo dell'aborto, dell'eutanasia, della maternità surrogata, insomma, che ribadisce che sono contrari ai principi cattolici, no? Però li affianca a che cosa?
Un concetto di dignità umana esteso a questioni di ordine più sociale, quello della povertà, della guerra, la questione sui migranti o quel paragrafo sulla violenza contro le donne dove si esplicita il femminicidio.
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Gabriele Di Domenico in regia, da Giancarlo Lavella, grazie a voi tutti per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9.